Buongiorno, siamo giunti al 18° capitolo del nostro manuale di bioetica, è l'ultimo capitolo ed è intitolato Cura della vita tra problemi etici ed economici. Primo punto, economia, salute ed etica. Più volte abbiamo sostenuto il primato che all'etica va attribuito in tutti gli ambiti sociali. Di conseguenza, in una società giusta, l'etica deve guidare anche l'economia e non l'opposto, perché l'economia non possiede intrinsecamente fondamenti che motivino e finalizzino gli interventi, ma l'economia possiede unicamente i criteri tecnico-organizzativi. Perciò, per comprendere il bisogno dell'uomo, in altre parole, per servire la persona e non viceversa, corre l'obbligo di riferirsi costantemente alle scienze umane e all'etica. È questo un concetto fondamentale per la società, ben espresso dal cardinale Dionigi Tettamanzi, che afferma: l'economia non è fine a se stessa e non ha in se stessi criteri fondamentali e decisivi del suo realizzarsi umano. Essa è imparentata col legame indissolubile con l'uomo e con la dignità personale dell'uomo. Come deriva dall'uomo, così è ordinata all'uomo. In questo senso, le cosiddette questioni economiche non sono soltanto un sic e simpliciter, ma sono sempre anche questioni etiche e antropologiche, dove la dimensione etica non è semplicemente sovrapposta né indebitamente imposta dall'esterno all'economia, ma intrinseca a un'economia che voglia essere umana e umanizzante. Allora questa convinzione ci impone l'esame del rapporto economia-salute-etica in relazione all'uomo. Mentre si sta sviluppando a livello internazionale l'idea che la salute sia un bene riservato in primis ai soggetti socialmente utili, una tendenza denunciata già da San Giovanni Paolo II, che affermò: mentre giustamente si valorizza la salute moltiplicando iniziative per promuoverla, giungendo talora ad una sorta di culto del corpo e alla ricerca edonistica dell'efficienza fisica, contemporaneamente si riduce a considerare la salute una semplice merce di consumo, determinando nuove emarginazioni per disabili, anziani e malati terminali. La Costituzione italiana, accanto ai diritti civili e politici, riconosce anche quelli relativi alla tutela della salute e all'assistenza, articoli 32 e 38. Consapevole che la salute non ha prezzo, anche se i suoi costi aumentano e le risorse diminuiscono. È questa una constatazione che pone interrogativi che ci assilleranno sempre di più. In generale dovremmo chiederci come contemperare la sempre maggiore richiesta di salute da parte dei cittadini con prestazioni qualificate, tecnologicamente avanzate, rispettando contemporaneamente i bilanci dello Stato. E dato che questo si verificherà e si sta già verificando nei sistemi sanitari, dobbiamo chiederci: sono sufficienti i termini oggi più utilizzati, vale a dire qualità, efficienza, efficacia e contenimento dei costi? Oppure è indispensabile integrarli con altri vocaboli, ad esempio equità, eguaglianza, giustizia e responsabilità? Dalle risposte che noi offriremo scaturiranno anche le risposte a drammatiche situazioni reali. Ad esempio, trovandoci con con strutture insufficienti e numerose richieste di intervento in unità coronarica, in terapia intensiva, in centri emodialisi o in incubatrici, come procedere nella scelta di chi dovrà usufruirne? Se la cura del malato tumorale richiede medicinali assai costosi, come comportarci? È ammissibile porre limiti economici all'assistenza sanitaria degli anziani? Una colonna portante della professione medica è il principio di beneficialità, che obbliga ad offrire al paziente il trattamento più efficace. Ma come accordare questo trattamento efficace con i costi? Voi ben comprendete che le domande appena elencate racchiudono evidenti risvolti di moralità. Per questo siamo convinti che i principi etici in generale e alcuni in particolare, quale l'equità, l'uguaglianza, la giustizia e la responsabilità, non possono essere tralasciati nelle discussioni riguardanti la sanità e la salute. Perché noi siamo persuasi che una buona medicina e una buona economia necessitano sempre di una buona etica. E vediamo un secondo punto. Le trasformazioni della sanità in Italia. Il diritto alla salute con quelli alla libertà, all'istruzione e all'uguaglianza di fronte alla legge sono proclamati nelle costituzioni moderne e reclamati dai cittadini. Ma non sempre risultano soddisfatti, perché anche laddove l'impegno sociosanitario è massimo, le attese sono molteplici e in crescita costante. In Italia sono stati compiuti negli ultimi decenni, con lo sviluppo dello Stato sociale, supportato dal cosiddetto boom economico, notevoli sforzi per offrire a tutti una dignitosa qualità di vita. E ciò ha riguardato anche la sanità, principalmente con la legge 833 del 1978, che unificava in un'unica istituzione tutto l'apparato riguardante la salute del cittadino, dando la possibilità di accostarsi gratuitamente alle cure senza un particolare riguardo ai costi. Possiamo dire che il sistema era stato impostato su il tacito presupposto del tutto gratuito a tutti, con l'impegno dello Stato di farsi carico dell'assistenza dalla culla alla tomba. E questo sistema ha provocato una preoccupante deresponsabilizzazione nei pazienti, negli operatori, negli amministratori, oltre che l'aumento incontrollabile della spesa sanitaria. Si pensi, ad esempio, ai ricoveri impropri, spesso superficiali e di lunga durata, alle analisi di laboratorio strumentali poco motivate, allo spreco di farmaci, alla cattiva amministrazione e ai furti. Ma cambiate alcune coordinate economiche, abbiamo assistito a un notevole rallentamento nella crescita del prodotto interno lordo e a una forte diminuzione del reddito pro capite, mentre la spesa sanitaria continuava a lievitare per molteplici motivi: i costi delle nuove tecnologie, gli interventi superflui e l'ostinazione terapeutica, l'incapacità di scelta tra cure essenziali e cure secondarie, tra interventi primari e interventi opzionali, magari fatti perché richiesti dal paziente o enfatizzati dai mass media o da internet, Pensiamo alle campagne di prevenzione, alla comparsa di nuove patologie come l'AIDS, la tossicodipendenza, al prolungamento dell'età media di sopravvivenza. E non possiamo tralasciare i costi della chirurgia estetica, delle operazioni di procreazione artificiale, degli screening prenatali e anche dell'interruzione della gravidanza. Inoltre la divinizzazione della salute, la sopravvalutazione del ruolo degli operatori delle cure, l'attesa miracolistica degli interventi in ogni fase dell'esistenza hanno ingenerato altre costose, pericolose e irragionevoli attese. E da ultimo vorrei sottolineare che l'incremento dei costi è dovuto anche alla cosiddetta medicina difensiva, che si concretizza soprattutto nella scarsa accuratezza nel prescrivere esami diagnostici. Ed ora ci troviamo di fronte ad una sanità che molti hanno definito un malato complesso. Dagli anni 90 del XX secolo si è intrapresa l'austera via della razionalizzazione con le leggi 502-1992, 517-1993 e successive modifiche. Austera via della razionalizzazione riconoscendo che lo Stato sociale non era più in grado di garantire il famoso tutto a tutti, ma unicamente uno standard minimo di prestazioni essenziali, i cosiddetti LEA. Anche il diritto alla salute, che sembrava un traguardo raggiunto, è stato rimesso in discussione. È stato rimesso in discussione non teoricamente, perché nessuno si azzarderebbe a farlo, ma è stato messo in discussione praticamente, con quella che possiamo chiamare la logica delle 3T: tagli, ticket, tetti di spesa. La sanità è stata aziendalizzata, aperta alle regole di mercato, quindi di competizione, e il criterio assunto a livello gestionale è il criterio imprenditoriale, reso concreto nelle strutture ospedaliere con l'introduzione dei cosiddetti DRG. Il termine DRG deriva dall'inglese Diagnosis Relad Group e classifica 463 patologie, determinando il rimborso per l'ente indipendentemente dai giorni di degenza e dalle terapie effettuate. Questo significa che se il paziente rimane più giorni in ospedale o riceve dei trattamenti particolarmente costosi, l'ente perde economicamente. Di conseguenza si rischia di dimettere in anticipo. Prima del 1995 il pagamento era a piedi lista per gli ospedali pubblici e con quota diaria capitaria per gli enti convenzionati. E voi capite che il cambiamento che è avvenuto è stato radicale. Perché prima si era incoraggiati ad occupare i letti, a prolungare la degenza. Oggi si è incentivati invece a dimettere velocemente per guadagnare nuovi DRG. Ma i DRG sono modelli poco flessibili, insufficienti per catalogare l'ampio arco di patologie, non curanti dei quadri diagnostici e prognostici che a volte sono differenziati, come ad esempio quello degli anziani. Le esigenze perentorie del pareggio di bilancio non oltrepassando i tetti di spesa che sono posti dalle regioni, hanno trasformato il malato da paziente in utente, gli strumenti di cura in materiale di consumo, gli operatori sanitari in burocrati spesso demotivati, i medici in amministratori condizionati dalla struttura, con il costante dilemma di dover scegliere tra i costi e la cura migliore, faticando a prescrivere al paziente quanto scienza e coscienza suggeriscono. Osservava il bioeticista Pellegrino, la battaglia più dura che molti medici oggi si trovano a combattere si risolve principalmente nel tentativo di riduzione dei costi della sanità. E a peggiorare questa difficile situazione si è aggiunta l'introduzione dei ticket. Ticket a volte gravosi su esami diagnostici, visite mediche e medicinali. I ticket sono profondamente ingiusti, soprattutto quando interessano famiglie numerose, malati cronici, anziani e persone fragili. Non saranno certamente i ticket a risolvere il problema economico, avendo dimenticato che questi provvedimenti restituiranno in negativo cattivi frutti, con un aumento nel futuro dei costi sanitari dovuti a un peggioramento globale della salute dei cittadini. Gli ammalati cronici diraderanno gli esami o non assumeranno delle terapie essenziali e gli apparenti sani non si controlleranno adeguatamente. E da ultimo notiamo una scarsa formazione umanistica di alcuni direttori generali e figure apicali che la ritengono estranea alla loro attività, dimostrando così un'insufficiente conoscenza delle necessità globali dell'ospedale. Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, in possesso di 3 lauree, tra cui una laurea in filosofia, partecipando a un programma televisivo che tempo fa, del 24 ottobre 2010, ha affermato che la laurea in filosofia lo supporta nell'offrirgli il significato al suo agire quotidiano. Se questa esigenza è presente in un personaggio che opera nel mondo industriale, molto maggiore dovrebbe essere in coloro che quotidianamente si trovano di fronte al dolore umano e alla morte. Perché dirigere un'istituzione sanitaria significa non solo gestire razionalmente dei fondi seguendo ferree regole aziendali, ma significa guidare ed organizzare un microcosmo particolarmente delicato, comunicando con le risorse umane che vi operano, riconoscendo non solo chi sviluppa prestazioni ad alta remunerazione, ma anche chi sa curare con umanità e rispetto. La competenza e la motivazione degli operatori sanitari costituiscono il punto di forza del servizio che offrirebbe un prodotto migliore a un costo minore. Ciò innescherebbe anche comportamenti virtuali, oltre che la capacità di rispondere con abnegazione, coraggio e grande umanità alle richieste d'aiuto, unendo scienza e carità, cura e premura. Grazie.